Buonasera, buonasera qui a Plot Twist.
Buonasera a tutti, io sono ricomparso tuffandomi sul tavolo perché stavo chiudendo la porta della nostra fantastica radio. Benvenute e benvenuti.
Sempre con Sara e Manfredi.
Esatto, ormai siamo i vostri amabili prigionieri politici, esatto, di quartiere.
Esatto, anno nuovo, stesso programma.
Esatto, anno nuovo, stesso programma, perché siamo recidivi.
Esatto.
E diamo il benvenuto ai nostri ospiti di stasera, che sono Michele Bellini e Mirko Giordani. Sono già stati con noi per parlare delle elezioni europee e li abbiamo richiamati perché sono entrambi studiosi amanti di cose americane. Questa sera facciamo un piccolo focus, no, su l'uomo più discusso del pianeta, il due volte ormai presidente Donald Trump.
Manfredi piacciono tanto gli americani, ogni tanto dobbiamo parlare di americani.
A me in realtà non particolarmente, devo dire, piacciono di più appunto a Mirko, sicuramente piacciono più che a me, per esempio. Però insomma, essendo il paese egemone su tutti quanti i nostri destini, direi che è importante parlarne, tanto più che il nostro Donald sembra particolarmente vulcanico in questi scorci prima della sua inaugurazione.
Grande. Non delude mai,
esatto. E quindi è interessante capire che cosa ci possiamo aspettare da questi prossimi 4 anni. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, a cui chiedo di presentarsi. Andiamo in ordine puramente alfabetico. Michele Bellini.
Sì, buonasera.
Ciao Michele, bentornato.
Invito. Ciao anche a tutti gli ascoltatori.
Dici due parole su di te, così fare un po' marzullianamente, si presenti.
Va bene, io mi occupo di studi europei e anche affari internazionali, e quindi ho una parte, diciamo, più da analista politico, e poi faccio parte anche del Partito Democratico, quindi provo a unire lo studio da un certo punto di vista e poi anche la militanza.
Perfetto. Mirko Giordani, a te.
Allora, no, io Mirko Giordani, sono il vicepresidente della Fondazione Enrico Mattei di Matelica, dedicata proprio ad Enrico Mattei, e sono stato dirigente della Lega Giovani, ora non più, è considerata anche l'età, vado per i 31 anni 11 gennaio. Sono un analista geopolitico, mi occupo di geopolitica, ho studiato a Londra e a Roma e sono sempre felice di essere ospite della radio di Manfredi.
Manfredi e Sara, ricordiamo, questo è il programma della dottoressa Marinucci.
La radio arriverà un giorno.
La radio peraltro è del buon capo. La radio è del buon capo,
in cui la radio sarà nostra.
Il programma della dottoressa Marinucci e io mi dichiaro prigioniero della dottoressa Marinucci, come al solito. Allora, direi subito di entrare un po' con, come si suol dire, i piedi nel piatto. Non so se è un'espressione che si usa ancora, ma io lo uso spesso, forse ne abuso. Mm-hmm. Chiederei ai nostri ospiti di commentare le ultime uscite del presidente Trump. L'abbiamo tutte sentito negli ultimi giorni, ipotizzare espansioni territoriali o almeno estensivi accordi di sfruttamento economico e militare sul Canada, su Panama,
sulla
Groenlandia.
Sì.
Sembra un po' la mappa del risico.
Sì.
È una cosa così un po' estemporanea, spesso no, poi Trump viene descritto come uno che si alza la mattina e parla così un po' a sproposito, anche se insomma è il presidente degli Stati Uniti, quindi è effettivamente così o c'è una azione, un'idea, un pensiero dietro, e che cosa significa per noi? Anche qui direi andiamo in ordine alfabetico, poi per la prossima domanda vi invertiamo. A te la palla, Michele, per esordire.
Ma rompo il ghiaccio, ma certamente direi in prima battuta che con Trump c'è sicuramente una modalità a cui non siamo abituati, che è il suo stile, e fatemi dire che anche forse la sua forza, visto il risultato elettorale. Certo, non un modo ortodosso di dire le cose, però sono cose che hanno sempre un fondamento rispetto a dinamiche reali, e cioè che ci sia una crescente competizione sempre più esplicita, che si stia tornando ha una logica di scontro tra potenze e imperialismi. Questo lo vediamo purtroppo già da tempo, e quindi io intanto come contesto inquadrerei queste dichiarazioni, al di là dei modi, con il fatto che c'è una ridefinizione degli equilibri mondiali, e naturalmente siamo attenti e siamo preoccupati, perché a dirle non è il primo uno stato a caso piccolino, ma come dicevate anche voi è lo stato egemone sicuramente da da dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi, insomma, da questo punto di vista sono affermazioni che fanno riflettere. Sicuramente non le avremmo sentite dette in questo modo, quasi anche provocatoriamente, da diciamo leader politici più tradizionali, però si fondano su un rimescolamento dell'ordine internazionale che, appunto, come dicevo, è già in corso da tempo.
Mirko,
vado io.
Vai.
No, allora, secondo me l'analisi di Michele parte dal presupposto giusto. Io non condivido quel purtroppo, ma vabbè, questa è la mia forma mentis politica. La politica internazionale, la politica estera è molto complicato che in un contesto di grandi potenze possa essere multilaterale. Viviamo in un contesto in cui ci sono assolutamente due grandi potenze, Stati Uniti e Cina, una supposta grande potenza che in realtà grande potenza non è, che è la Russia, che si è impantanata in una guerra che non si sa come finirà. Probabilmente con l'arrivo di Trump si muoverà qualche cosa in un contesto di realismo politico e di pragmatismo politico. Ne ho parlato spesso anche in altre trasmissioni radiofoniche e TV, lo ripeto anche qui. Le soluzioni multilaterali non hanno funzionato in Ucraina, perché non provate con quelle unilaterali di un trattato in cui il broker sono gli Stati Uniti d'America con Trump e le due parti in gioco, Kiev e Mosca, punto di domanda. Però, tornando al nocciolo, le dichiarazioni che ha fatto Trump su Groenlandia, Panama e sul Golfo del Messico o Golfo d'America sono ovviamente delle boutade, sono delle dichiarazioni che si inseriscono perfettamente in un dialogo fra grandi potenze che esiste. Sappiamo che la Groenlandia è un'isola con immensi giacimenti minerari e anche di petrolio. Sappiamo che Trump spinge molto per la politica drill baby drill, per cui perforazioni petrolifere. Ovviamente l'America non ha bisogno di invadere la Groenlandia per poterne sfruttare le risorse minerarie e petrolifere, solamente che è un segnale alla Danimarca affinché la Cina intenda, come per far capire la Danimarca, guarda, non dare permessi di ricerca e prospezione in Groenlandia, dalle a noi. Sulla questione del Golfo del Messico e sulla questione di Panama, una è meramente di carattere di boutade, che è quella del Golfo d'America. Quella di Panama invece ha anche delle ripercussioni politiche, economiche e commerciali molto importanti. Sappiamo che Trump è un alfiere della politica commerciale dei dazi, delle tariffe e soprattutto del mercantilismo, della guerra commerciale fatta con dazi e fatta con minacce. Il canale di Panama è un choke point importantissimo in questo contesto e si inserisce perfettamente in quel modo di intendere la politica commerciale che è quella di Trump.
Quindi diciamo che non ci immaginiamo una partita a risico, ma un modo sopra le righe comunque di mettere in riga tutto quanto il cortile di casa degli Stati Uniti lo mettiamo in conto, insomma. Da qui anche immagino poi le richieste sempre molto pressanti di Trump agli Stati europei di aumentare poi le proprie...
No, guarda Michele, l'unico Stato che in questo momento è a posto con le spese NATO è la Polonia, tutto il resto sono tutte quante spese ridicole. Quando Trump, in modo anche grottesco, in modo rocambolesco, dichiara che vorrebbe uscire dalla NATO, che non difenderà mai nessun paese alleato europeo, è ovvio che sono dichiarazioni rocambolesche, che sono dichiarazioni che lascerebbero qualsiasi analista geopolitico e qualsiasi politico tradizionale sbalordito e a bocca aperta. Ma mettiamolo in un contesto dal punto di vista dei taxpayers americani. Quale taxpayer americano dell'Oklahoma o dell'Ohio vorrebbe vedere i propri soldi che si è guadagnato duramente e con il sudore spesi per difendere la Slovacchia, spesi per difendere l'Italia? Nessuno. E quindi mettiamoci dal punto di vista di quei taxpayers americani che a tutto pensano tranne che alla geopolitica.
Bene, quindi insomma appunto l'idea è quella appunto di rimettere in riga il cortile di casa e fargli condividere i costi della sua protezione. Questo si estende a quanto sembra però anche a un ambito non solo militare ma proprio anche economico, no? Trump parla spesso di dazi per tutelare vuoi l'agricoltura, vuoi la manifattura, vuoi tutta quanta una serie di produzioni americane, considerato che poi il nostro è ancora un grande paese manifatturiero che di export campa parecchio, a questo punto vi rimbalzo un'altra domanda e vi chiedo quanto possiamo aspettarci di soffrire da queste posizioni di Donald Trump, e quanto, visto anche che insomma siamo un paese con una produzione industriale in sofferenza ormai da un paio d'anni. Mirko e poi Michele.
La domanda? Ah, ok. No, guarda, secondo me, caro Manfredi, noi dobbiamo preoccuparci molto della Germania, e la Germania non è in crisi perché ci saranno i dazi dell'America, la Germania è in crisi perché ha un collasso industriale dato da due cose fondamentalmente: la fine dell'asse Berlino-Mosca e soprattutto la concorrenza cinese. Quindi noi dovremmo preoccuparci, per quanto riguarda i nostri terzisti, del collasso industriale tedesco. Per quanto riguarda invece il contesto americano, 2016-2020 l'export italiano è volato, il presidente degli Stati Uniti d'America era Donald Trump, Donald Trump aveva le stesse identiche idee e ha applicato gli stessi identici principi commerciali, cioè dazi a go-go e una politica commerciale mercantilista. L'Italia non ne ha sofferto, non credo che soffriremo anche questa volta.
Michele, che ne pensi? Sei ottimista anche tu?
No, io sono meno ottimista.
Ricordo che ci siamo conosciuti proprio mentre tu stavi lavorando un'analisi sui dazi di Trump e il loro impatto sull'economia europea, anni or sono.
Esatto, bel contesto. No, non sono d'accordo perché, come giustamente diceva Mirko, abbiamo parato il colpo con i primi dazi di Trump, ma spieghiamo anche il perché. Perché comunque la politica commerciale è una delle pochissime, delle cinque competenze esclusivamente europee, e quindi la Commissione, che ha totale spazio di manovra su questo, riuscì anche con delle contromisure a, diciamo, riequilibrare un po' la situazione. È certo che il fatto di avere 50 miliardi di surplus con gli Stati Uniti in generale ci deve preoccupare, ma io farei un passo indietro un po' più generale, e qui rispondo
quando dici
anche
50 miliardi di surplus, per chi è meno economista di voi, immagino tu intenda che
significa
gli americani comprano cose nostre per oltre 50 miliardi in più di quante ne compriamo noi da loro.
Sì, al netto, okay. Cioè tra gli scambi commerciali c'è un surplus netto di appunto 50 miliardi che noi vendiamo di più agli americani rispetto a quello che noi compriamo da loro. Volevo fare però anche un passo in più rispetto a quanto si diceva prima. Anch'io so che insomma la politica internazionale, il realismo, cioè la cosiddetta realpolitik, il pragmatismo, ci sono sempre stati, però, come dire, non sarei così tranquillo e rapido a, come dire, derubricare il multilateralismo, perché il multilateralismo, se non altro in tutti i suoi difetti, perché è molto più facile e immediato, no, trattare in maniera bilaterale, solo due stati, ci sono due stati e lo stato che ha maggiore forza contrattuale ha più agio a imporre le sue cose allo stato più piccolo. Però il multilateralismo è stato un sistema creato proprio per cercare anche di promuovere delle cose ulteriori, oltre alla bruta forza nei rapporti tra stati. E questo lo dico perché, per esempio, la direzione che sta prendendo l'America legittima, cioè di tornare a uno schema molto bilaterale, tratto con gli stati individualmente, così faccio valere la mia forza. Però potrebbe essere che nel brevissimo periodo porti dei vantaggi immediati, certamente, ma c'è da domandarsi nel medio periodo se questa è una strategia lungimirante. Io faccio un esempio molto pratico. Trump ragiona così. L'abbiamo appena detto, dove vede un deficit commerciale, cioè dove vede che nei rapporti con certi paesi l'America compra di più rispetto a quello che riesce a vendere, allora dice: qui abbiamo un problema, dobbiamo riequilibrare la cosa. Però la strategia, per esempio, di avere tanti deficit commerciali nel mondo è una strategia che è stata voluta per decenni dagli americani, perché con grandi deficit si è potuta rafforzare l'egemonia del dollaro americano,
certo,
come moneta mondiale. Questo esempio banale, semplice, pratico, è per dire che a volte, semplificando troppo la lettura delle cose, si rischia che non sempre la risposta sia quella giusta. Quindi io la vedo così. Penso che nell'immediato, è chiaro, quando sei abituato a trattare con gli Stati Uniti in un contesto più allargato, se ti ritrovi a doverci trattare uno a uno, è chiaro che si potranno avere per gli Stati Uniti dei vantaggi per fare un titolo di giornale o per avere per 2 o 3 anni delle statistiche col segno più, e sappiamo che queste tirano in politica, ecco. Certo. Però la domanda da porsi è: come strategia è lungimirante? Ecco, lì io non ho certezze, però sarei un po' più cauto.
Io le volevo chiedere, lei ha usato il termine posizione legittima, per quale motivo legittima? Cioè, gli Stati Uniti si sono trovati in qualche modo retrocedere rispetto ad altri stati?
Legittima perché ogni stato è sovrano, e quindi un leader democraticamente eletto è legittimato dalla democrazia interna. Nel caso delle democrazie, sappiamo che in quelle delle dittature sono altri criteri di legittimità, però fino a prova contraria il sistema internazionale funziona tra stati e uno stato è sovrano. Se prende una decisione, a meno che non violi appunto il diritto internazionale, però dire voglio spostarmi da un modello multilaterale e tornare a trattare a livello bilaterale non è illegale, cioè non è una cosa illegale. Quindi questo intendevo quando dicevo legittimo.
No, chiaro.
Mirko.
No, allora, secondo me l'egemonia sul mondo l'America se l'è guadagnata con gli F-16 e con i soldati. Oggi si scambia il petrolio con il dollaro non perché l'America abbia deciso di scambiarlo con il dollaro, ma perché l'America lo ha imposto con la forza delle armi e con la forza del predominio. Questo nel bene o nel male.
Del resto poi tuttora comunque gli americani, guerra, se non erro, spendono più di tutto quanto il resto del mondo messo assieme in termini di armamenti.
Ma sì, ma comunque sia, alla fine sempre chi vince e chi perde. Se la seconda guerra mondiale l'avesse vinta la Germania di Hitler, oggi probabilmente, ovviamente, parleremmo tedesco e scambieremmo tutto con il Reichsmark. Questo è ovvio. Alla fine la supremazia su una certa area geografica, oppure nel caso dell'America sul mondo, la decide chi ha la predominanza militare. Sembra un discorso uscito dal 1800, in un contesto in cui si parla di multilateralismo, si parla di forum di pace allargati. Io ricordo un forum di pace sulla guerra in Ucraina fatto a Ginevra, in cui erano tutti invitati, cioè c'erano stati almeno una cinquantina di paesi, l'unico che non c'era era la Russia. Ora spiegatemi come si possa fare la pace senza invitare l'altra parte belligerante. A me sembra impossibile, al di là delle posizioni che uno ha ovviamente tra aggredito e aggressore. Il problema in questo momento è che viviamo in un mondo che non è più un mondo sicuro. Viviamo in un contesto in cui abbiamo delle guerre in Medio Oriente che dovranno in qualche modo essere risolte, essere pacificate. Viviamo in un contesto in cui c'è ancora insicurezza nel Mar Cinese meridionale, e quindi anche lì non so quanto un paese come Taiwan, quanto un paese come le Filippine possa accettare di buon grado un ritiro dell'America da quelle zone del mondo, cosa che secondo me non avverrà. Trump, come dice il mio amico Dottori, è un politico molto jacksoniano, probabilmente Trump neanche sa chi sia Andrew Jackson, ma l'America sta dismettendo i panni imperiali cioè quella di uno Stato che è poliziotto del mondo e sta rimettendo i panni di uno Stato, nazione, egemone. E sembra un discorso la lana caprina, ma in realtà è un discorso molto intelligente e molto arguto. Le ambizioni imperiali fanno sì che l'America vada dappertutto. Le ambizioni invece di Stato egemone fanno sì che l'America, appunto, primo si concentri sulla propria zona di influenza diretta, in questo caso il Nord America e l'America stessa. L'abbiamo visto con le boutade di Trump, la Groenlandia, Panama e il Messico, e poi dopo ovviamente varranno le ragioni di forza, che sono sempre quelle, la supremazia militare. Faccio una piccola provocazione: se l'Europa vuole veramente contare qualcosa, dovrebbe fare l'esercito unico, cosa che ovviamente non succederà, perché l'interesse geostrategico e militare di un paese come l'Italia non è quello della Scandinavia, non è quello di un paese scandinavo come la Svezia. Questo è il punto, perché poi dopo alla fine possiamo chiacchierare, possiamo fare tanti sofismi, ma alla fine chi pesa di più è chi è più pesante dal punto di vista militare. Ecco perché ad esempio un paese come la Nord Corea paradossalmente è molto più decisivo, molto più importante di un paese come la Germania. Perché? Perché la Nord Corea si è dotata di un deterrente che si chiama arma nucleare.
Certo.
Resterei proprio sul tema militare, visto che è stato appena evocato. Secondo voi, come si suol dire, no? Quando in un romanzo viene nominata una pistola, prima o poi la pistola deve sparare.
Deve sparare, no? Esatto. La pistola fumante,
esatto.
Dai,
quindi ci sono dei conflitti aperti, dei terribili conflitti aperti, c'è il genocidio in Palestina, c'è la guerra in Ucraina. E come pensate che Trump approccerà la situazione? Se ne laverà le mani? Farà invece, ci sorprenderà tutti continuando a sostenere l'Ucraina in modo che la Russia vada a trattare? Oppure farà stringere la mano a Putin? Che farà con Israele e Palestina? Come la vedete? Adesso è il turno di Mirko e poi di Michele.
Ah, ok. Allora, due guerre. Abbiamo... C'è anche la questione siriana, ma la questione siriana probabilmente verrà fuori tra qualche tempo, quando la vera faccia di Al-Jolani verrà fuori. Per quanto riguarda la questione ucraina, il mio punto di vista è che quello che si è fatto finora ha fallito. Quindi un approccio multilaterale a questa guerra ha fallito. I vari forum di pace hanno fallito, lo ripetevo poc'anzi. C'è stato un forum di pace a Ginevra a cui hanno partecipato tutti, anche stati che non c'entrano niente con l'Europa, eppure non c'era la Russia di Putin. Ora, noi possiamo pensare quel che vogliamo di Putin, e io ne penso male, però pretendere di far la pace non invitando il belligerante mi sembra una cosa patetica. Qui ci troviamo di fronte al dubbio che aveva Churchill nel 1939-40. Quando aveva la Luftwaffe sopra l'onda che bombardava, rimasto da solo, era solamente la lifeline, i sostegni economici, finanziari e industriali degli Stati Uniti d'America. Ora, se gli Stati Uniti d'America non avessero fatto l'operazione Overlord, per cui lo sbarco in Normandia, probabilmente non si sarebbe vinta quella guerra, oppure si sarebbe vinta, ma si sarebbe vinta dopo molti, molti più anni. Quindi, alla fine... quando si è trattato di difendere l'Inghilterra, che era l'alleato per eccellenza degli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti si sono mossi e hanno combattuto con le armi. Cioè, il Congresso ha ratificato l'entrata in guerra contro la Germania, mandando dei soldati in Europa, ahimè, anche a morire. Ora, il punto è che oggi...
Confesso che mi sono un po' perso, ma non suona bene questo incipit.
Se noi andassimo in tutti i parlamenti d'Europa e dicessimo qui c'è una red line, una linea rossa, che è quella dell'Ucraina. L'Ucraina è quello che l'altro ieri era l'Inghilterra di Churchill. C'è un nemico alle porte che sta attaccando l'Ucraina, c'è bisogno di difenderla. Noi in questo momento siamo prima che i GI americani sbarcassero in Normandia. Siamo in quel momento prima. Però se noi definiamo veramente, se noi pensiamo come classe dirigente europea e americana, se riteniamo che l'Ucraina sia così strategica e così importante, a quel punto non ci rimane che l'opzione della guerra. Come l'opzione della guerra non mi sembra percorribile, perché punto primo c'è la questioncina della NATO, articolo 5, punto secondo non c'è nessuna volontà politica di difendere fino all'ultimo uomo europeo, non ucraino, europeo, Kiev,
sì.
Quindi molto probabilmente si dovrà fare un qualche tipo di accordo. Uh-huh. E siccome gli accordi puzzano, perché si fanno anche con quelli cattivi, quindi di conseguenza dobbiamo invitare anche chi puzza al tavolo, e chi puzza in questo momento è Vladimir Putin. In questo momento tra Russia e Ucraina c'è una corsa a conquistare il bastione in più, a conquistare la città in più, affinché si arrivi ad un futuribile e possibile, secondo me, con Trump, accordo di pace da posizioni di vantaggio.
Certo.
E in questo Biden e Trump sono stati d'accordo, perché Trump ha fondamentalmente dato green light al fatto che l'America mandasse ulteriori aiuti all'Ucraina, che sembrerebbe un controsenso, ma in realtà fa parte del disegno politico e geopolitico di Trump. Secondo me il sasso va a cadere lì.
Allora, provo a fare un po' di ordine, perché secondo me sono state dette tante cose che in parte condivido, però cioè, noto delle contraddizioni che, diciamo, ragioniamone insieme a mo' di brainstorming. Allora, se è vero, io sono d'accordo, parto da questo punto, sono d'accordo che il tipo, insomma, la dottrina di Trump è una dottrina molto meno da poliziotto del mondo e più non si sa bene che cosa, però allora dobbiamo chiarirci, nel senso che anche qui è legittimo, però secondo me l'errore è che non si valutano a fondo o con la dovuta dovizia le conseguenze di una mossa del genere. Esempio pratico, Taiwan. Allora, Taiwan è un interesse strategico dell'America? Sì, ma non solo per motivi militari, in quel contesto lì per motivi anche molto economici, perché sappiamo che a Taiwan c'è praticamente il monopolista dei microchip più avanzati del mondo, che i microchip sono diventati strategici in qualsiasi tentativo di egemonia tecnologica in qualsiasi settore, anche quello militare. E qui già arriva la seconda contraddizione. Per quello sono d'accordo, forse effettivamente alcuni sono ragionamenti che effettivamente mi sembrano da 1800. Cioè oggi non possiamo scindere l'aspetto militare anche da quello economico. Lo so anch'io, certo che alla fine le armi contano, quasi se vuoi più, per fortuna, come un fattore di deterrenza. Ricordo infatti che il Pentagono, si diceva prima, è il primo datore di lavoro al mondo, il Pentagono, talmente è importante la parte militare. Però anche lì è una lettura troppo semplificata dire la moneta è solo perché ci sono le armi. Io non nego l'importanza delle armi, ma perché c'è anche una grande forza economica. L'euro non può essere una moneta egemone, perché si ricordava prima, non c'è l'aspetto militare, ma tra il non essere una moneta egemone e dire sì, l'euro non conta una mazza, ce ne passa. Quindi le cose sono molto intrecciate, e anche qui, quindi se da un lato Trump ci suggerisce una strategia di l'America non si interessa perché l'America si vuole disinteressare da certe parti del mondo, quello che dovremo capire sarà allora qual è il criterio, perché quindi non proteggiamo più Taiwan. È appena stato detto, anch'io sono convinto che, a differenza di quello che Trump diceva in campagna elettorale, cioè finirò la guerra in Ucraina in 24 ore, comunque anche Trump di fatto con questo accordo di ulteriori aiuti militari, cioè riconosce che cosa? Riconosce che un totale dispiego dall'Ucraina non sarebbe negli interessi americani. E sull'Ucraina due precisazioni. La prima è che, anche qui non dimentichiamoci mai che se fosse, non saremmo qui a parlare di Ucraina se non ci fossero stati gli aiuti militari. Io non ho certezze rispetto alla guerra in Ucraina, perché la stiamo vivendo, è troppo difficile da giudicare. L'unica certezza che ho è che mi ricordo quella colonna di carri armati che andava verso Kiev a pochi giorni dall'inizio della guerra. Ecco, se non ci fossero state la risposta europea e americana in termini di armi, non avremmo negoziazioni, non avremmo processi di pace, perché sarebbe un atto notarile della resa, eccetera. Rispetto al summit a Ginevra, era stato, come dire, detto in anticipo che quel summit era prima per mettere intorno al tavolo le potenze, tra virgolette, che sostenevano l'Ucraina, per definire un piano di pace, e poi per il resto, per 2 anni, la Russia ha sempre solo inviato una proposta di pace, che era, due punti, ritiratevi da tutti i territori che abbiamo invaso. Mm-hmm. Beh, se questa è la proposta di pace, insomma, diciamocelo, equivale a una non proposta. E io sono d'accordissimo invece sul fatto che per fare la pace tutti si devono sedere al tavolo, ed evidentemente l'arrivo di Trump ha generato invece un'accelerazione che fortunatamente probabilmente farà sedere al tavolo anche i russi. Però, e chiudo, perché facevo la battuta da 1800 e ritorno sul punto che facevo prima: se gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno proiettato il loro impero, lo hanno fatto sia tramite il Pentagono, ma anche costruendo un sistema economico multilaterale che riguardava una metà del mondo fino al crollo del muro di Berlino, e dopo quella parentesi di pace straordinaria dove siamo nati sia io che Mirko, è stato il famosa parentesi di unilateralismo americano. Ma quella roba lì è stata resa possibile grazie al potere economico, grazie al multilateralismo, proprio perché ci si rende conto che non puoi andare a mettere l'esercito in tutti gli stati. E allora la combinazione tra forza militare laddove serviva, anche usata impropriamente, ce lo ricordiamo tutti, l'Iraq, l'Afghanistan, sì, eccetera, cioè, no. E la forza economica ha fatto sì che ci fosse questo tentativo di, diciamo, imperialismo americano che andasse in questo senso qua. Ma proprio lo dico per confutare l'idea semplicistica che conta o conta solo la moneta o il fucile. E chiudo veramente, e ancora tornando al 1800, il motivo per cui ci sforziamo di tenere il multilateralismo anche per altri motivi è che dal 45 in poi c'è un piccolo problema, che è una piccola differenza, che si chiama bomba atomica. Per cui, se la logica di grandi potenze e la logica un po' più cruda che da sempre aveva governato l'umanità, oggi però questa stessa logica, prima del 45 poteva succedere una guerra, anche mondiale, anche catastrofica come fu la Seconda Guerra Mondiale, ma era una guerra così. Da dopo il 45 ci si è resi conto che se continuavano quelle logiche lì, come erano state fatte, poteva saltare per aria tutta l'umanità.
Sì,
quindi
vabbè,
ancora
ma
una volta,
non è una cosa,
io dico,
non è una cosa che può accadere, cioè è improbabile, ci sono altre potenze, altre forze che non aspettano che si arrivi alla guerra nucleare. Io lo trovo profondamente improbabile, indipendentemente
tu lo
dal
puoi
fatto
trovare profondamente
che gli Stati Uniti
improbabile,
possano essere
tu lo puoi trovare profondamente improbabile, però il tema è che il rischio c'è,
no.
E tutte le dottrine suggeriscono che spesso queste cose, il problema delle escalation è proprio che più sali i gradini della scala dell'escalation e meno dipende da te se ci sarà un imprevisto che fa saltare qualcosa. Anch'io mi auguro di no e lo spero di no, però voglio dire, è un dato di fatto che dal 45 in poi c'è questo tema, che tra l'altro ha tenuto in equilibrio, no, anche la guerra fredda.
Appunto, io
però
penso che sia una strategia di equilibri, cioè una strategia,
no, sì,
del terrore per far rimanere certe potenze in equilibrio, perché non è possibile, cioè veramente continuo a trovarlo fortemente improbabile che a un certo punto uno decide di far esplodere il mondo, cioè non avrebbe...
Ma non funziona così, non è che uno decide, ma la storia anche della guerra fredda insegna che ci si è andati molto vicini e poi grazie a Dio non è successo. Però oggi diciamo, guardando indietro al passato, grazie a Dio non è successo. Io non ho la certezza che non succederà domani, ecco, semplicemente perché non ho la certezza del futuro.
Incrociamo tutti le dita.
Attimo, volevo rispondere un attimo a Michele su 2-3 punti. Sul fatto di Taiwan, ecco, secondo me su Taiwan la cosa, perché alla fine le cose sono sempre, non dico più semplici, però sono molto più dirette. Alla fine su Taiwan il problema che ha Donald Trump e che hanno tutti i taxpayers americani è, sì, a me va benissimo che Taiwan sia la principale fornace da cui escono i semiconduttori, i microchip, però alla fine della fiera la difesa di Taiwan viene pagata dai taxpayers dell'Oklahoma. Quindi quello che Trump dice in maniera molto chiara, diretta,
sono le nuove casalinghe di Voghera, il taxpayer dell'Oklahoma.
È quello che si fa in un qualsiasi negoziato, cioè si alza, si spara in alto e ci si accontenta della metà.
Esatto.
Quindi io fondamentalmente ti dico Taiwan, io ti abbandono, ma il retropensiero qual è? Vuoi che ti difendo benissimo, contribuisci maggiormente anche tu alla tua difesa, perché un mondo di freeriders, un mondo di portoghesi è un mondo che non funziona e vale anche per l'Europa, soprattutto per l'Europa, ma su Taiwan forse ancora di più. Il messaggio che manda Trump è un messaggio molto semplice, un messaggio molto banale, ma sì, al tempo stesso molto complesso. Vuoi che ti difenda? Vuoi che ci impegniamo in caso di possibile invasione di Pechino? Benissimo, spendi qualche soldo. Siccome i soldi Taiwan li ha, mettici qualche miliardo, investi in F-16, investi in carri armati, investi in difesa contraerea, molto più di quello che stai facendo ora, e noi contribuiamo con il nostro fair share, appunto. Dopo è ovvio che la buttad, ti abbandoniamo a te stesso, è una tecnica di negoziazione. Trump non è un politico, Trump è un developer, è uno che ha fatto i grattacieli, è uno che è abituato a sedersi al tavolo e fare come si fa da Christie's: alzi, fai un'offerta e vedi come va.
Esatto, credo anch'io. Mondo, e poi tra l'altro penso che
sia questo il mondo a cui appartiene Trump.
Esatto.
Poi l'ultimo appunto sul multilateralismo che ci ha portato alla pace. Perché noi dal 45 all'89 abbiamo vissuto fondamentalmente con un bilateralismo tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, e quello che ci ha permesso di mantenere la pace è stato l'equilibrio del terrore ed è stato il fatto che avessimo una copertura militare degli Stati Uniti. Questo non è multilateralismo, questo è un bilateralismo tra due superpotenze che hanno mantenuto la pace.
Beh, però tutto diciamo qua, che a livello di quantomeno di blocco occidentale c'è una dialettica interna e un livello di cooperazione economica
molto
più
spiccato. Cos'è? Se io ti dovessi chiedere il blocco occidentale, cos'è? Tu come me lo definiresti?
I paesi della NATO e i rispettivi satelliti.
Vabbè.
I paesi della NATO, il Giappone, l'Australia, questi.
Perché vabbè?
No?
Vabbè. No,
vabbè, ci faremo una seconda.
Una seconda parte
bisognerà fare.
Dovremmo fare una puntata.
Scopriremo il mistero del blocco occidentale.
Cosa sono i valori dell'Occidente?
Qui si apre un mondo, volendo. Ma sì, sì. Allora, noi siamo quasi in chiusura e io ringrazio i nostri ospiti che ci hanno dato questa bella carrellata molto approfondita, quindi vediamo come andrà a finire, direi. È l'unica, direi, che...
No, quando hai detto 4 anni ho detto, oh signore, 4 anni di Trump.
Faremo molte altre trasmissioni come questa, dottoressa Marinucci, mi dispiace.
No, basta, quindi... non possiamo parlare di Trump, basta.
credo che ne parleremo.
Sono passati da uno vecchio come il cucco che manco sapeva dove era
a uno con 2 anni di meno, che comunque, insomma, anche lì sui suoi orientamenti vedremo comunque in che direzione ci porterà.
Comunque posso dire che a livello di base politica, a livello di convinzioni politiche, io non sottovaluterei il fatto che molto probabilmente Trump e Biden sono molto più vicini di quel che si pensa.
Ma... Ah, chissà, questo può essere. D'altra parte, insomma, Donald Trump era un amico di Bill Clinton ai tempi della New York glamour degli anni 90, quindi saranno anche incrociati. Oddio, c'è un momento glamour in sottofondo. Caffè ci assicura anche un momento glamour. Allora, io ringrazio Michele e Mirko, grazie per la vostra competenza, anche per la passione che ci avete messo nell'esporla e nel trasmettercela, e sicuramente che ne voglia dottoressa Marinucci, torneremo a parlare di questi argomenti tornerete con noi a parlare,
anche se non mi piace molto parlare di questo argomento, come dire, un po' arrabbiata.
Tutto molto bene, quindi faremo uno sgarbo alla dottoressa.
Esatto,
grazie, sì.
Grazie mille.
Grazie ragazzi, bene. Buona serata.
Buona serata. Ciao. Possiamo partire col glam, Cape, vai.
America.
Rieccoci. Accesa discussione delle fuori onda.
Accesa discussione, rieccoci. La dottoressa Marinucci si è infervorata. Sì. E la troveremo domani in piazza con un cartello a dire Give Peace a Chance.
Sì, certo.
Chiudiamo misteriosamente in orario la nostra trasmissione.
No, misteriosamente.
Con un piccolo, misteriosamente, nel senso, abbiamo 12 minuti, quindi si spera che chiuderemo. Cioè, possiamo ancora in tempo per fare tardi,
no,
ma siamo
tardi.
Ottimisti. Siamo ottimisti. Con il tema pop.
Oh, il tema pop che mi piace tanto.
Prego,
no, introducilo tu.
Ma come, anch'io?
Dai, sì, introducilo tu.
Lo introduco io. Il tema è, parliamo di sanità americana e di quello che si porta dietro, visto che si parlava degli Stati Uniti, no?
Finalmente una notizia che mi piace.
E avete tutti quanti sentito che un po' di tempo fa il CEO della United Healthcare, che a noi non dice nulla, ma è una delle più importanti assicurazioni sanitarie degli Stati Uniti, con 372 miliardi di dollari di fatturato, ci senti? Come senso dire, è stato assassinato in pieno centro di New York da Luigi Mangione, questo ragazzo di origine italoamericana che vestito un po' alla Arrow, un po' da vendicatore dei fumetti, gli ha sparato con una pistola stampata in 3D e l'ha freddato. Le sue motivazioni ancora non sono chiarissime, nel senso che
era contrario al sistema sanitario americano.
Cioè, questo sì, diciamo, ecco, non è chiarissimo come sia avvenuta questa sua scelta, insomma, ha fatto una sorta di manifesto, non si è capito se fosse per problemi di salute suoi, della madre, entrambi, ha avuto un'operazione molto problematica, poi forse la madre, forse altri parenti. Fatto sta che questo gesto ha riportato sotto i riflettori tutto il sistema di assicurazioni sanitarie americane e ha provocato anche nell'era di internet una memificazione immediata di questo Luigi Mangione. Vuoi che è fotogenico, vuoi che il gesto è inusitato.
Sì, è un ragazzo per bene, laureato,
un geniaccio, sì, informatico.
Ha fatto bene, io sono stata contentissima. Peccato che gli danno la galera. Ha fatto bene. Perché ci voleva l'omicidio per capire che il sistema sanitario americano, come dire, ha qualche lacuna.
Vediamo il presidente Cape che si tiene la mano sulla testa, il direttore artistico Benti in ascolto, che sta facendo telefonate preoccupate.
Va a farci una bomba in 3D, stampante 3D.
Fatto sta che questa memificazione di Luigi Mangione ha in effetti sorpreso gli stessi commentatori politici americani, insomma, che sono tutti grandi, chiaramente partiti commentando il gesto, ma c'è una vasta, insomma, galassia di voi dai DJ che mettono le sue immagini nei concerti, ha tutta una vasta produzione appunto di meme, immagini satiriche in cui Luigi Mangione è un po' presentato come una sorta di Robin Hood.
Ecco.
Anche perché, insomma, si aggancia sicuramente a una situazione, quella sanità americana, che è molto controversa. Penso che tutti quanti abbiamo visto almeno un film o una serie TV in cui c'è qualcuno che viene in qualche modo spezzato dalle mostruose spese dell'assicurazione o fa un gesto mi ricordo un film con Denzel Washington che prendeva in ostaggio qualcuno sempre per le terribili spese
dell'assicurazione. Io mi ricordo un film su un trapianto di cuore a un bambino, è stato terrificante, un film terrificante, ancora me lo ricordo, orribile, che hanno fatto i numeri per trovare sto cuore, non lo volevano operare perché l'assicurazione basta.
E chiaramente, insomma, questo è un tema che anche nella cultura pop, diciamo, è molto molto trattato, anche perché è vero che ci sono state delle cose come l'Affordable Care Act di Obama, che ha esteso la copertura sanitaria a molti più americani di prima, ma comunque un buon 30% degli americani c'è una serie comunque tuttora di insomma lamenta che o gli hanno negato un trattamento o gliel'hanno ostacolato, proprio non, certo, è coperto, più o meno in proporzioni pari, quindi comunque una percentuale ancora rilevante della popolazione si trova ad avere una serie di difficoltà con queste mega assicurazioni. Tra l'altro la sanità americana costa un pozzo di soldi, perché noi stiamo faticando ad arrivare a spendere il 7% del PIL in sanità, gli americani spendono il 15% del loro PIL in sanità, più di quello che noi spendiamo con le nostre famosissime pensioni, quindi è un sistema estremamente costoso, oltre che anche, insomma, estremamente disumano. Una cosa che mi piace citare, tra virgolette, nel senso che è un argomento che trovo affascinante nel suo essere terrificante, è il tema della dipendenza da oppiacei. Che è un tema caldissimo, è diventato un tema caldissimo in America.
Quello recentissimo,
il fentanyl,
esatto. Fentanyl, che li fa diventare come degli zombie.
Sostanzialmente sì, e il fentanyl è quello che arriva dopo l'oxycontin, che è stato il farmaco che ha scatenato per primo questa epidemia. Poi è stato, non dico eliminato, ma insomma circoscritto, anche perché l'azienda che lo produceva, la Purdue, che era una delle più importanti aziende farmaceutiche americane,
agli
è stata
Stati
travolta.
Uniti gli piace drogare i propri cittadini affinché poi votino Trump.
Adesso, dottoressa, le racconto perché. Il fentanyl è sempre un oppiacio potentissimo, sì, che ha una potente dipendenza terribile, che si fa con delle componenti più economiche rispetto all'OxyContin, sì, che vengono fatte in Cina e in Messico. Cos'è successo a un certo punto? È successo che i dottori americani si sono trovati, soprattutto in tanti stati minerari o con tanta falegnameria, con tanta industria, avere un sacco di gente che si scocciava con la schiena distrutta,
si faceva male, quindi una bomba di fentanyl.
No, loro sono trovati a dire: come famo con sta gente? Perché, cosa molto banale, la gran parte delle assicurazioni mediche non ti passano operazioni ortopediche, operazioni chirurgiche ortopediche. E quindi i medici si sono detti: ma stiamo questi qua che noi abbiamo struppiato, che facciamo?
Più vai avanti, più stiamo peggiorando.
È terribile, perché in America hanno detto: siccome nessuno gli a questi qua gli paga l'operazione per sistemargli la schiena, concentriamoci sulla terapia del dolore.
Certo.
E da lì si sono inventati questi pasticconi terrificanti, che poi le aziende farmaceutiche, con una serie di azioni molto rocambolesche e anche piuttosto illegali, hanno fatto passare come delle cose che si potevano prendere in tranquillità per il mal di testa, il mal di denti, quello che è. In realtà sono delle cose che danno più dipendenza dell'eroina.
Certo.
E da qui è esplosa questa epidemia che fa centinaia di migliaia di morti all'anno.
Certo.
Su questo c'è un libro che è ricco di dati, ma si legge come proprio un avvertimento, che si chiama I morti per disperazione e lo spirito del capitalismo, che è scritto da due economisti, che documenta proprio il collasso di una parte importante della società americana dietro questa epidemia di oppiacei, e che viene raccontato poi in una serie che trovate per esempio su Disney Plus, che è Dopesick. Che è una serie, veramente la consiglio, è bellissima, che fa proprio la tragica cronaca di, alternando la vita dei minatori, la vita degli agenti che vendono le stick, la vita dei poliziotti che cercano, dei giudici, avvocati che cercano di indagare su questo, la vita degli scienziati, degli azionisti della multinazionale. Vi fa proprio vedere la traiettoria terrificante con cui è nata questa epidemia devastante.
Ma io ti faccio una domanda e poi chiudiamo: ma il cittadino, no? Ma non si rende conto di che cosa fa parte? Questa è la domanda che io mi chiedo. Capito?
Io vorrei sapere
questo, perché non si accorgono di quello di cui fanno parte.
Per citare, purtroppo,
si fidano molto del governo americano.
Allora,
come
la beatificazione social di Mangione sembra suggerire, dell'assicurazione non si fidano per niente. Però quello dell'assicurazione è un sistema appunto estremamente danaroso. Se ci sono se le principali 5 assicurazioni farmaceutiche fanno quei 400, 500, 200 miliardi di dollari di fatturato, tu immagina quanto possono investire in campagna elettorale.
Ma tu prenderesti una terapia del dolore basata su questo, onestamente?
Beh, gli americani però li hanno fregati su questo, gli hanno detto che lo potevano prendere anche per il mal di denti. Cioè, proprio, ecco, questo la serie lo spiega molto bene, cioè l'agenzia dei farmaci americani...
Ma cazzo, è come se tu prenderesti la morfina per un mal di denti.
Ma all'epoca non sembrava la morfina.
Dio, boh, ma come non sembrava?
Ti giuro, cioè, l'hanno fatta passare come una medicina che tu potevi prendere per il mal di testa, per il mal di denti, per il torcicollo cronico. Perché non dà dipendenza come le altre.
No.
E da qui è venuto fuori questo disastro.
Basta.
Anche da qui è venuto fuori questo
Chiudiamo.
Disastro.
Chiudiamo, basta. Funziona, sì, muori, non senti no il dolore, voglio dire.
E quindi questa puntata di stasera particolarmente cupa. E
mamma mia,
dottoressa,
veramente, non parliamo più degli Stati
la dottoressa
Uniti,
sei depressa.
Mai più come cantavano.
Sono le 20:57, quindi lanciamo l'ultima canzone. Siamo in perfetto orario, è le storie tese.
Sì. Ci vediamo giovedì, no,
vediamo,
tra due giovedì.
Ci vediamo tra due giovedì
con altri argomenti.
Non gli Stati Uniti. Specialmente quelli cupi, dottoressa,
esatto.
Non piacciono gli Stati Uniti.
Ci sono degli Stati Uniti allegri, non so.
C'è anche a Hollywood devastata un mega incendio, potevamo parlare. L'ha vista la foto della scritta Hollywood circondata dalla cenere incendiata?
Ma quanto mi dispiace.
C'ha un suo fascino.
Vedi? Ci vediamo.
Bene, grazie a tutti e a tutti.
Ciao, buona serata.
Buona serata.
Il calcio è un grande rito che devi rispettar. L'Europa ne impazzisce e negli Stati Uniti lo vorrebbe popolare. Trio.
out of the stadium.
Quindi, la più grande scoperta del secolo scorso